Dibattito su Giovanni Paolo II, al CIR. Continua l'analisi di Pino Ruggeri sulla teologia di Papa Giovanni Paolo II.
Fatte queste premesse, allora vorrei chiarire questa teologia, come dire, che come vedete non è, credo, il centro del discorso e delle affermazioni di Papa Wojtyła. Intanto lo schema storico-salvifico generale di questo Papa è estremamente interessante. E io direi che è molto vicino a quello della prima patristica greca, quando tentò di catturare la cultura greca. Cioè Cristo, per usare il linguaggio antico, conclude, ed è il culmine della serie dei logoi spermaticoi, cioè esistono nel mondo delle ragioni seminali, esistono nel mondo dei semi di verità, ma poi il sommo di questa ascesa è Gesù Cristo, per cui il rapporto privilegiato per i padri si poneva in primo luogo tra filosofia e cristianesimo, non tanto tra religione e cristianesimo, proprio perché attraverso la filosofia era emerso nella storia del pensiero greco la presenza del Logos, ma adesso in Gesù Cristo, no, in Gesù Cristo, tutto ciò arriva al suo culmine e al suo superamento. Quindi uno schema, tra virgolette, evidentemente storico-salvifico, evolutivo, tra virgolette, vorrei non essere equivocato nel termine. È chiaramente uno schema che a mio avviso ha dei grandi vantaggi, uno dei grandi schemi, vorrei dire, della tradizione cristiana. Non c'è da meravigliarsi, non c'è da scagliarsi contro. E ogni schema è sempre funzionale, è sempre relativo, occorre ogni volta, semplicemente usando i grossi schemi culturali che sono presenti anche nella teologia, essere ogni volta consapevoli dei limiti e degli svantaggi e dei vantaggi di ogni schema. Ebbene, quali sono i vantaggi di questo schema? Quello di affermare con forza l'assolutezza del cristianesimo e la sua immanenza al fondo, al dinamismo dell'uomo. Qual è il rischio di questo schema? È di appunto rinchiudere in un orizzonte filosofico, cosmologico, vorrei dire, predefinito il fatto cristiano. È interessante come in questo Papa, almeno per quanto mi è dato di cogliere, può darsi che io mi inganni, sia quasi assente, non so se dire assente, perlomeno io non l'ho colta molto, una teologia della elezione, cioè che Dio nel suo misterioso disegno sceglie alcuni e non altri. E la riflessione su questo fatto, che alcuni sono scelti, eletti. Il Papa identifica la vocazione cristiana con l'essere uomo. E questo lo fa esplicitamente. Per il fatto di essere uomini si è chiamati. Se volete, questo ha poi il suo risvolto, perlomeno abbastanza scioccante, in un'affermazione del Papa in Polonia del 10 giugno, nella messa in onore di Santo Stanislao, dove è detto che, va bene, il solito schema già ricordato da Ferrarotti, l'uomo non si può comprendere senza Cristo, la nazione è per lo sviluppo dell'uomo, quindi la nazione non si comprende senza il Cristo. Questo è in genere un sillogismo ricorrente. Cristo è la chiave di comprensione dell'uomo, la nazione per l'uomo, quindi la nazione è la chiave, non può essere compresa senza Cristo. È così, proprio in questi termini, senza che io qui stia assolutamente per esagerare, cioè è riferito quasi alla lettera. Ebbene, è detto che non c'è. Allora, la nazione polacca ha questa tradizione cristiana, quindi direi dove tutto viene ad essere identificato, allora uomo, Cristo, storia, storia della salvezza, tutto tutto totalmente identificato, e allora quale motivo razionale c'è di non accogliere la grazia che è la tradizione cristiana della Polonia? È come se per il fatto stesso di essere polacchi e già a ognuno è assicurata la grazia di credere. E non c'è motivo razionale, non c'è motivo del cuore, non c'è motivo della volontà e dell'intelletto che possa giustificare il rifiuto di questa tradizione come grazia. Ecco perché dicevo, qual è lo schema storico-salvifico generale di questo Papa. Parlavo di uno schema evolutivo, tra virgolette evolutivo, dove Cristo è appunto il culmine, come Cristo è il punto di arrivo assoluto di tutto ciò che è umano, ma dove in questo modo la salvezza appare senza storia. Perché stranamente il termine evolutivo, credo, vanifica sempre la storia. Se per storia intendiamo irrepetibilità, imprevedibilità, se per storia intendiamo che Dio sia veramente libero e che il dialogo tra Dio e l'uomo è soprattutto un dialogo di libertà, che non può essere predefinito da nessuno schema, anche teologico. Secondo punto, questo è lo schema storico più generale, la cristologia, direi profondamente antropocentrica, ho già precisato, e stranamente torna in quest'uomo l'equivalenza, torna in questo Papa l'equivalenza di queste affermazioni: fede in Dio, fede in Cristo, fede nell'uomo. E io direi che è una costante, che è anche il fascino straordinario, evidentemente, di questi discorsi. Un accenno critico da questo punto di vista: se voi analizzate la Redentor Hominis troverete l'assoluta assenza di una cristologia messianica. E che cosa intendo dire con questa affermazione? Cioè, bene o male, la cristologia si è rinnovata quando, con una frase di moda a mio avviso estremamente ambigua, ha tentato di costruire una cristologia dal basso. La verità di questa formula, che è estremamente infelice, vuole dire questo: non si dà a noi altro modo di conoscere il mistero di Dio se non nell'evento terreno di Gesù. E quindi allora la storia, gli eventi, i fatti del Cristo, i fatti terreni del Cristo, sono la manifestazione per noi adeguata, l'esegesi, direbbe Giovanni, cioè lo svolgimento dell'essere nascosto di Dio. Quindi non si deve fare su Dio e su Cristo nessuna affermazione a priori, per così dire, ma occorre che ogni affermazione sia l'affermazione filtrata dalla vita terrena, dagli eventi terreni del Cristo. Allora, il modo come Cristo si è posto, ad esempio, rispetto all'attesa messianica del suo popolo, il modo come Cristo ha interpretato l'attesa messianica del suo popolo, che poi include la vicenda del Cristo, è centrale per intendere la cristologia. Il Cristo che rifiuta alcuni titoli messianici, ne interpreta, non entro qui nei dettagli delle esegesi e delle discussioni critiche, ne interpreta in modo personalissimo altri, no? Corregge l'idea di Dio, corregge al tempo stesso l'immagine dell'uomo. Io ho notato nella Redentor Hominis, a parte una nota che è diversa, soltanto 5 citazioni dei sinottici a proposito di cristologia. Per lo più è invece tutta cristologia paolina e giovannea. In altri termini, è una teologia di seconda istanza che viene usata dal Papa. Una teologia che appunto è una cristologia che è già bloccata, già definita dall'antropologia di Papa Wojtyła. Stranamente, per quanto possa sembrare un'affermazione strana, non è in Cristo che Papa Wojtyła legge l'uomo. Non è in Cristo che Papa Wojtyła legge l'uomo. Per quanto possa sembrare, mi dovete scusare, questa è un'affermazione strana. La concezione della Chiesa, terzo punto, di Papa Wojtyła. E qui credo che ci troviamo di fronte al peso maggiore dell'esperienza polacca Per cui la Chiesa e soprattutto la Chiesa gerarchica. Non conosco i termini polacchi usati dal Papa, ma ad esempio lui riprende in uno dei discorsi in Polonia il termine società, nuovamente, che oltretutto aveva ripreso nel Concilio, nei suoi interventi al Concilio, addirittura la teoria della Chiesa come società perfetta. E questo ritorna tranquillamente nei discorsi di Wojtyła. Non so, dico, qual è il termine polacco con cui ha espresso società, ma semplicemente vi leggo un passo che a mio avviso è significativo e potrebbe essere suffragato dai molti altri passi di Papa Wojtyła. La Chiesa è la realtà visibile di un ordinamento gerarchico chiaramente definito. Questo ordinamento determina la Chiesa come comunità e società ben definita, che attraverso il proprio ordinamento gerarchico si iscrive nella storia dell'umanità, nella storia dei singoli popoli e delle nazioni. L'umanità di questo Papa è grande, ed è la finale che dirò. La sua capacità di adattamento è grande, enorme, e forse smentisce ogni tentativo di lettura, anche la mia, credo, che si voglia fare della sua persona. E tuttavia, questa è la visione che ci sta alle spalle. Spessissimo i termini intraecclesiali di Papa Wojtyła sono i termini del laicato nella versione preconciliare, di obbedienza alla gerarchia e della gerarchia come centro della vita della Chiesa stessa. Quarto, sono qui schematico perché dovrei aggiungere tante altre cose a proposito della ecclesiologia, forse mi sto limitando all'aspetto, come dire, più problematico e negativo. Senz'altro c'è questa capacità dell'inventiva dell'uomo che poi corregge l'immagine statica, fissa e rigida. Soltanto per portare un fatto a voi tutti noto, l'episodio del battesimo nell'ospedale romano, no? Che questo Papa immediatamente possa, direi in un sano istinto pastorale e di vescovo, possa stabilire che lui è il vescovo e che può, viva Dio, battezzare un bambino, lasciando stare da parte libri, rituali, eccetera, ma ritrovando l'essenzialità del gesto in un contesto umano che lo rende comprensibile. Perché non lo devo battezzare? Portatemi l'acqua, lo battezza tranquillamente e semplicemente, senza la cosiddetta forma, no? La forma del sacramento. Questo, a mio avviso, è un accenno che testimonia come questo Papa possa riservarci delle sorprese, proprio per la sua sanità cristiana, proprio per la sua sanità pastorale, per la sua capacità di inventiva, per la sua creatività. Ciò non toglie che l'armamentario usato sia quello che è. E io, siccome sto parlando dell'armamentario teologico usato da Papa Wojtyła, devo dire le cose che dico. La missione della Chiesa nei confronti del mondo, vedo che ho parlato troppo, e subito allora dico brevissimamente questo. Cioè, per contrasto vorrei dirla, e qui mi ricollego molto alle cose che ha detto Ferrotti e che condivido nella quasi totalità. Cioè, la Chiesa è la più grande manifestazione della storia, che entra in dialogo forte, corrente con tutte le altre formazioni, con tutti gli altri sistemi, con la consapevolezza che essa può stabilire un dialogo con i popoli di cui nemmeno i governi sono capaci, e questo è detto espressamente da Papa Wojtyła in uno degli iniziali discorsi ai diplomatici, quando chiarisce loro che va bene li riceve in quanto rappresentanti di un governo, ma al di là di questo in quanto rappresentanti della nazione, in quanto rappresentanti del popolo. E la dichiarazione che ha fatto, credo, a voi giornalisti sull'aereo era in questo senso: ma perché ponete questi problemi? C'è il popolo al di sotto di qua, al di sotto significa di tutte le sovrastrutture che possono impedire il nostro dialogo. E la missione della Chiesa, allora, di questa grande autorità di magistero spirituale, un Papa che senz'altro afferma il primato religioso, la dimensione religiosa della Chiesa, differenziando in questo la missione della Chiesa da ogni tipo di influenza politica, anche se non mancano delle affermazioni contraddittorie con queste. Io credo, per voi giornalisti può essere una curiosità molto interessante, che uno delle spie più interessanti di questo Papa sono i discorsi ai diplomatici, perché sono piene di affermazioni che lasciano molto 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 perplessi, così con le contraddizioni. Ad esempio, quando dice che la Chiesa approva ogni regime, la Chiesa non giudica di un regime, però poi usa la parola legittimo, e quindi allora la Chiesa stabilisce i contatti con tutti i governi legittimi, ma che definisce la legittimità di un regime? Il Cile del post Allende è legittimo o non è legittimo il regime? Allora cosa significa? Cosa significa ad esempio l'affermazione che fa il Papa? Ma credo che lui sia consapevole di una certa spregiudicatezza, che sia deliberatamente spregiudicato in queste cose, e per questo credo che sono estremamente interessanti soprattutto i discorsi di questo Papa ai diplomatici. Ecco, per far capire allora, per tentare di capire qual è la missione della Chiesa che questo Papa ipotizza, ecco, forse per contrasto chiamerei qui in campo una figura a tutti noi nota, quella di Bonhoeffer, che ha tanto affascinato i cristiani, e almeno fino a qualche anno fa, adesso non si sa bene più se sia talmente affascinante per i cristiani stessi. E cioè la Chiesa ripropone Cristo al centro dell'uomo, non dove lui è debole, ma non per dire qualcosa sull'uomo in ultima analisi, ma soltanto per porre profeticamente la croce di Cristo, cioè il gesto di amore di Dio, che al fondo non è assolutamente strumentale a nulla, se non all'automanifestazione di questo amore, di questo totale accoglimento. Quindi una presenza profetica, una presenza umile, una presenza dimessa, che offre all'altro il tesoro ricevuto senza pretendere nulla sull'altro, senza nemmeno pretendere di stabilire il famoso e cosiddetto punto di inserzione. Lo propone, ma perché ciò che propone è al di là di ogni logica del calcolo, ciò che propone è il totale accoglimento dell'uomo da parte di Dio, anche dell'uomo peccatore. Ecco, affermazioni che spesso si ritrovano anche in Papa Wojtyła, queste formalmente, ma che non sono ecclesiologicamente operanti, che non sono antropologicamente operanti, cioè che poi non modificano il discorso in recto sulla Chiesa e sull'uomo. In altri termini, credo che noi abbiamo davanti a noi, e in questo senso il richiamo alle folle mi sembra puntuale e preciso, qualche decennio di Chiesa estremamente forte, dove il connubio religione-fede sarà più che mai forte, dove avranno molto riconoscimento tutte quelle manifestazioni ecclesiali dove l'atteggiamento organizzativo, l'atteggiamento religioso, di pietà, tra virgolette, ha un suo posto di rilievo, con una, credo, da questo punto di vista, sostanziale astoricità, dove storicità per me è soprattutto una categoria teologica, non è una categoria sociologica, cioè... Come?
Sì, può intendersi su questo.
È chiaro. Dove storicità significa il rispetto della saggezza di Dio, così come si è manifestata attraverso la storia della salvezza. Ecco, soprattutto nell'evento Gesù Cristo. Da questo punto di vista c'è invece la pretesa di avere già l'insieme delle cose di cui l'uomo ha bisogno a disposizione e che l'uomo non può non rifiutare sul piano della razionalità, della libertà e della volontà. La Chiesa appunto che possiede la verità e che la dà all'uomo.
Gennari, lei di rimetterti qua.
Io naturalmente faccio un balletto adesso.
Cerco
un balletto
un poco
No, brevissimo, breve, tra i due precedenti, con i quali ho dei punti di concordanza, ma anche un grossissimo punto di discrepanza. Se non sbaglio, tutti e due hanno concluso il loro intervento con delle grosse perplessità, che mi permetto di non condividere, però adesso spiego che cosa significa. Se si dice che questo Papa non si sa bene dove va a parare, penso che siamo tutti d'accordo, ma non solo noi, è d'accordo lui. Lo ha detto nel discorso, nell'ultima parte del discorso a Nova Huta, in polacco ha detto: se i cardinali avessero saputo chi eleggevano ci sarebbero stati attenti, perché di me si sa da dove comincio, ma non si sa mai dove vado a parare. Ed è una cosa che mi è parsa molto interessante. Cosa voglio dire? Che a mio parere quella certezza dogmatica che sotto sotto Ferrarotti ha rimproverato, e giustamente ha rimproverato, diciamo così, nell'ottica del postcantismo e quindi della civiltà europea contemporanea, potrebbe anche essere qualcosa che invece è l'unica cosa che dobbiamo chiedere alla Chiesa, se per dogmatico non si intende il riferimento al dogmatismo, ma al dogma come verità di fede trasmessa in maniera storica e quindi sempre manipolabile, mai bloccabile, nel corso dei secoli da parte della Chiesa. In questo senso questo Papa, a mio parere, è molto più vicino a Hans Küng di quanto non appaia. Io credo che questo Papa, quando arriverà a formulare un discorso sulla infallibilità, non potrà fare a meno di arrivare alla formulazione kinghiana, cioè della permanenza della Chiesa nella verità, non certo della disponibilità della verità da parte della Chiesa. In questo senso la verità che lui afferma non è per niente clericale, non è ecclesiastica, è cristologica ed è antropologica. Quindi in questo senso io ritengo che tener duro sull'affermazione che la Chiesa ha la verità sull'uomo dipende tutto da un aggettivo, ed è estremamente interessante che ai numeri 19-21, in cui Wojtyła afferma continuamente che la Chiesa ha la verità sull'uomo, in due, solo in due testi gli scappa il discorso così, in tutti gli altri c'è la verità salvifica, che è estremamente importante. Dire che la Chiesa ha la verità sull'uomo è di un integralismo spaventoso, si torna dietro Galileo, si ritorna dietro, ma dire che la Chiesa ha la verità salvifica sull'uomo, a mio parere, è la missione della Chiesa, cioè semplicemente ricordarsi che la salvezza ultima, e in questo alla fine vedrai, Pino, che io trovo questo Papa, e sarà, è una mia opinione, ma una transizione verso Bonhoeffer Papa, una transizione, questo è un Papa di transizione, a un Papa che dirà: ci abbiamo solo Cristo e nient'altro, il resto lo dobbiamo cercare con tutti. Quindi per me il discorso è estremamente ancora friabile, ancora fluido, certo contraccolpi clericali. Questo uomo è stato condannato ad una visione polacca, perché è nato in Polonia, conseguentemente le sue affermazioni sono affermazioni di fatto. L'errore che facciamo noi è nell'imbalsamarlo. Lui presenta la Chiesa come una potenza, perché la Chiesa in Polonia deve essere una potenza, è stata costretta ad essere una potenza la Chiesa in Polonia. Lui presenta il marxismo come un sistema ideologicamente opposto, perché in Polonia il marxismo è un sistema ideologicamente opposto. Il vero problema è perché è un sistema contrapposto, mentre da noi in Italia dire che un marxista è credente non fa alcuna, o meglio ancora, un comunista è credente non fa alcuna difficoltà, in Polonia un comunista credente viene guardato dai comunisti polacchi come un marziano, viene guardato come un essere impossibile, come lo guarda la curia. Cioè la visione del comunismo polacco nei confronti della fede è la stessa identica che ha un certo tipo di teologia, chiamiamola di razzismo teologico italiano e curiale nei confronti del comunismo. Cioè questa gente è abituata a fare i conti con una storia che è una storia di contrapposizione. Comunismo e fede cristiana si sono contrapposti. Il guaio è che, cioè, se noi leggiamo il discorso di Wojtyła dicendo sono sistemi ideologicamente contrapposti e che debbono rimanere contrapposti, facciamo il servizio perfetto del Cremlino e della Curia Romana. Ma è proprio qui il punto, che siano stati ideologicamente contrapposti, perché il comunismo si è innalzato a filosofia assoluta e il cristianesimo si è declassato a ideologia politica o sottopolitica, questo è un dato di fatto. Ma dire, allora, cioè, ingabbiare questo Papa in questa visione mi fa una grossa difficoltà. E vengo al discorso sulla teologia. Cioè, mi sono fatto capire, quando il Papa dice la Chiesa possiede la verità sull'uomo, se questa è la verità salvifica, cioè la verità ultima, io non ho alcun dubbio che questo il Papa lo debba dire. Se questa è la verità, intesa in senso globale, è la cosa più integralista e più assurda che ci sia, ma non lo dice, anche se a qualcuno farebbe comodo che lo dicesse, no? Anche se a qualcuno farebbe comodo che lo dicesse. In questo senso, dire che la sua base teologica è meno avanzata della base di Paolo VI mi trova dissenziente. La sua base teologica non c'è. Cioè, ringraziando il cielo, è un papa che quando fa teologia dice io faccio teologia, non dice io faccio magistero. Quest'uomo si è presentato nella Redentor Omni dicendo queste sono mie riflessioni personali che ho da quando ero giovane prete. È molto importante, certo, poi noi siamo ancora abituati a divinizzarlo, il Papa a metterlo lì, l'ha detto il Papa. Ma lui dice, questo non lo dice Papa, lo dice il giovane prete Karol Wojtyła, certo. E poi se lo dogmatizziamo, ma allora bisogna prenderlo sul serio e dire che quella visione del sacerdozio che emerge dall'enciclica è una sua visione personale, superata dai fatti, per grazia di Dio. Certo, ancora ci saranno delle cose grosse da superare, però è molto importante. Per me, finalmente, i teologi con questo Papa saranno liberi di fare i teologi. Con un Papa che pretendeva di fare il superteologo non era possibile questo. Il teologo, quando parla da teologo, purché non venga meno a quel nucleo fondamentale, certo, cioè il discorso è equivoco, a quel nucleo fondamentale che è quella verità salvifica, che è quel deposito di cui parlava pure Papa Giovanni quando ha detto che il deposito non cambia, il modo di comunicarlo, eccetera. A me, per esempio, proprio il fatto che la sua antropologia è fondamentalmente filosofica, proprio il fatto che nel suo magistero manca la scrittura, dà molta speranza, perché significa che questo non pretende di darci come verità di magistero la sua teologia scritturale, che potrebbe essere benissimo quella di Bultmann o quella di qualcun altro, ma sarebbe sempre una teologia. Cioè, la base fondamentale del discorso è la base del dialogo. Faccio un esempio. È vero che ha detto che la Chiesa è l'identità dei polacchi, ma proviamo a negarlo questo. Di fatto la Chiesa è l'identità dei polacchi perché è stata l'unica cosa che negli ultimi 4 secoli i polacchi hanno tenuto duro e che è rimasta sempre uguale. Sono stati sotto i russi, prima sotto i tentativi musulmani, poi sotto i russi, poi gli austro-ungarici, poi un'altra volta i russi, e poi quindi evidentemente dogmatizzare questo,
Anche
vabbè, d'accordo. Dogmatizzare questo. Beh, l'hanno fatti fuori quelli, li hanno, d'accordo.
Rischio di biologizzare.
D'accordo. D'accordo, io semplifico, però il discorso. L'affermazione allora che sono due sistemi diametralmente opposti è un passo indietro se noi diciamo che questo è un discorso di diritto. È un passo avanti se noi diciamo che questo è un discorso di fatto. Che lui riconosca che questi sistemi si sono uno declassificato a ideologia, il cristianesimo, l'altro innalzato a visione filosofica assoluta, il comunismo, il marxismo, e riconosca che questo è il punto di partenza, a me sembra giusto, però abbraccia Jablonski. Guardate che un teologo non avrebbe mai abbracciato Jablonski, e invece lui l'ha abbracciato perché si è trovato uomo di fronte all'uomo e ha abbracciato Jablonski, e questo per me è importante, e non ha detto una parola contro il sistema e io so che in questo momento la rabbia qui a Roma è ferocissima nei suoi confronti. Non ha detto una parola contro il sistema polacco, una che una, cioè ha accettato come dato di fatto che in Polonia c'è quel regime. Certo, il passato è un regime di contrapposizioni, sono due giganti che si contrappongono, un gigante che in pratica se non ci avesse dietro l'Unione Sovietica sarebbe spazzato subito, e l'altro gigante che è questa identità nazional cattolico polacca, eccetera, no? Allora,
non nazionalsocialista, spero.
Eh?
No,
appunto, ho pensato anche io al nazionalsocialista. Quindi l'abbraccio è segno di un atteggiamento nuovo. Ah, Paolo VI è arrivato ad abbracciare Atenagora.
Un grosso attore.
È arrivato ad abbracciare Atenagora e già è stato segnato come un grande sforzo, eccetera. Questo ha abbracciato Jablonski e non gli ha detto t'abbraccio, però, eccetera. Questo non ha messo in discussione che Jablonski rappresentava il popolo, questo è il punto. Quando lui dice io vado al popolo e poi parla con i... voi capite che per la diaspora polacca, perché c'è un certo tipo di diaspora anticomunista, del dissenso, questo è un papa che gli ha rotto tutto, perché quelli, lì non c'è un regime legittimo. E invece questo...
Non mette nemmeno in discussione che Somoza rappresenta il popolo. Dio buono e santo.
D'accordo.
No, ma io
d'accordo.
Volevo...
A me interessa questo.
Scusa, solo una parentesi, sì. Quando tu sollevavi giustamente sulla legittimità, i governi legittimi, ricordiamo che la legittimità, così come io l'ho intesa nella lettura dei testi, sembrerebbe la legittimità data, cioè quella formale, come dicono i giuristi, ligata et allibrata.
Cioè lui prende i dati di fatto.
Cesare, Dio, questo prende i dati di fatto, però la presa dei dati di fatto, mentre è sano realismo, può anche essere resa al dato di fatto.
D'accordissimo.
Il problema è questo.
Ma aspetta al Papa cambiare la situazione polacca. E io mi collego all'ultimo tuo interrogativo. Quando tu hai detto i problemi di oggi sono risolvibili in empatia oppure richiedono ben altro. Ma il problema fondamentale è, ma siamo sicuri che il Papa vuole risolvere i problemi di oggi? Perché dobbiamo attribuire a lui quello che magari poteva essere il sogno di tipo, diciamo il sogno di Paolo VI, andare all'ONU e dire io vi dico la parola e tutti... quest'uomo qui non vuole risolvere i problemi, vuol fare il Papa, vuole stare in mezzo alla gente. E i problemi la gente se li deve risolvere da sola. Io sono convinto che, ecco perché dico che è un Papa di transizione verso una Chiesa bonifferiana. Questo non c'ha teologia e non la fa, non gli interessa. Le beghe clericali, ho avuto una conferma 3 giorni fa. Le beghe clericali questo Papa non le sopporta. Le beghe clericali le risolvano a livello clericale, a me non interessa. Una cosa per me di una sanità mentale straordinaria. Ha detto a della gente che chiedeva appoggio, questa è una bega clericale, la gente va giudicata da quello che dice, non dal fatto se dà fastidio o meno ai precordi o ai visceri degli integralisti o dei preti di una determinata diocesi o ai giochi politici che si fanno sulla pelle della gente in questo paese, in cui la Chiesa non si accontenta di fare la Chiesa ma vuole anche essere quella che decide che governo ci deve essere, o sulla città o sulla nazione. Sono cose grosse queste. Quindi in questo senso io sono molto meno pessimista di voi. Certo, condivido quello che ha detto. Si sa dove comincio, non si sa dove finisco. Questo l'ha detto lui. E quindi è vero che non si sa dove... Quindi a me sembra che, così come il richiamo alla trascendenza che hai accennato tu, Pino, a me non sembra vero, perché lui richiama continuamente la trascendentalità, la categoria raneriana dell'uomo, cioè il fatto che l'uomo non si può richiudere su se stesso, è al di là. Il richiamo alla trascendenza mi sembra che sia il dovere fondamentale del Papa. Il Papa in quanto Papa deve richiamare la trascendenza. Un Papa però che dice che l'uomo è un animale trascendentale, cioè che l'uomo ha in se stesso un appello, la potenza obbedienziale, la chiamava San Tommaso, e Rainer ci ha scritto sopra Uditori della Parola, a me sembra che faccia quello che deve fare. Certo, se pretende di dire che l'uomo è incompleto senza che sia dominato dalla Chiesa, allora no. E qui è l'ultimo punto che tratto. L'uomo è la via della Chiesa. Che vuol dire? A mio parere ribalta la concezione tradizionale, perché la concezione tradizionale era la Chiesa è la via dell'uomo. Dire che l'uomo è la via della Chiesa significa dire alla Chiesa
Se non passi attraverso l'uomo, cioè se non fai i conti con le scienze umane, se non fai i conti con i dati di fatto e quindi anche con Jablonski e quindi anche con Somoza, sotto un certo aspetto, anche se la cosa mi dà fastidio, se non fai conto con questa, se non fai conto col lavoro duro delle miniere, se non fai conto con la gente che soffre, con, non sei la via della salvezza. Cristo è il vertice, notiamo bene, lui insiste che Cristo è il vertice. Quando dice che l'uomo crea se stesso, a mio parere è un discorso formidabile. È vero che l'uomo crea se stesso. E Cristo è il vertice, non la Chiesa. Certo, è vero che poi dice, ed è una frase che però tu hai tolto dal contesto di un discorso, dice che la Chiesa è gerarchica. Dice che la Chiesa è strutturata gerarchicamente. E me lo vorresti negare? Lui non dice che questo quadro della Chiesa, così come si presenta oggi, si deve sempre presentare. Di fatto non c'è istituzione più gerarchica, starei per dire più autoritaria, della Chiesa. E questo lui lo riconosce come dato di fatto, cioè si comporta con la struttura presente della Chiesa come si comporta con Jablonski. Questa è la Chiesa con cui dobbiamo fare i conti. Una Chiesa gerarchica, una Chiesa in cui ancora i diritti dell'uomo, certo questo ancora non l'ha detto esplicitamente, mi auguro che lo dica, i diritti dell'uomo non esistono neppure in anticamera in questa Chiesa. Allora non è vero, cioè dire salvezza senza storia, dire che, quindi lui non si occupa di beghe ecclesiastiche, per me, a me sembra importante questo, non è un papa ecclesiastico, semmai è un papa ecclesiale, è diverso. L'ecclesiastico è l'infiammazione della Chiesa, e ce ne abbiamo tanta infiammazione. Salvezza senza storia significa partire dalla storia e identificarla con la salvezza, o partire dalla salvezza e identificarla con la storia? Io credo che se si parte dalla storia si può benissimo fare un discorso puramente storico, vivere nel mondo come se Dio non ci fosse. Ecco perché è bonifferiano quest'uomo, perché questo dice: noi guardiamo alla storia. Certo, questa stessa storia è la salvezza. Cioè in questa stessa storia c'è un appello e poi incontriamo il dono di fatto gratuito. E quindi per fortuna che non legge l'uomo in Cristo. Quando tu dici non è in Cristo che Papa Wojtyła legge l'uomo, ma chi ha detto che l'uomo va letto in Cristo? L'uomo va letto nell'uomo. L'uomo va salvato in Cristo, semmai. La mania di leggere l'uomo in Cristo è quello che ha fatto sì che noi da secoli diciamo delle parole che la gente non sente. Perché presupponiamo nella gente già la visione beatifica, che per grazia di Dio non c'ha. Quindi l'uomo non va letto in Cristo, l'uomo va salvato in Cristo, ed è diverso. La lettura è un fatto laico, è un fatto autonomo, è un fatto scientifico. Quindi per me questo è un papa che bada ai fatti, e i fatti sono che il marxismo si è presentato come un'ideologia assoluta, allora lui dice è un'ideologia apposta, non dice che deve rimanere così, che la Chiesa si presenta come una struttura gerarchica e autoritaria, e lui dice la Chiesa è una gerarchia. Certo, anch'io sono convinto che nella Chiesa deve rimanere una gerarchia, non sono convinto che deve continuare a gestirsi come si è gestita, come si è trasformata in questi ultimi secoli. Allora il punto di fondo è questo: le cose stanno così, ma possono non esserlo? Ecco, questa è una domanda che faccio. Il marxismo è un sistema diametralmente opposto. Può non esserlo, cioè può non diventare il contraltare a Cristo, il contraltare alla Chiesa, il contraltare all'uomo, all'uomo aperto a Cristo? Io credo di sì. La Chiesa è un'istituzione gerarchica e autoritaria, stavo per dire fascista, ma può non esserlo? E io spero che questo Papa, che si sa da dove comincia, non si sa dove finisce, dica di sì, e lo dimostri coi fatti, e allora arriverà pure Bonheffer, arriverà pure il Papa Bonheffer. Cioè, questo è un Papa di transizione verso la conversione bonefferiana, per cui la astoricità, ed è l'ultima cosa veramente che dico, non è un fatto negativo. La astoricità significa cominciare a riconoscere positivamente che la storia è un fatto laico, in cui Cristo non si pone come gestore ma come senso ultimo, e non c'è niente di più bonefferiano di questa affermazione. L'ultimo e il penultimo è tutto il cardine del sistema di Bonheffer. Quindi io sono ancora abbastanza più ottimista di voi due.
Dunque benissimo. Dunque sì, cerchiamo di
andare veloce, io mi permetto di richiamare una frase che potrebbe essere utile, detta da Papa Wojtyła ricevendo un gruppo di piloti dell'Alitalia verso la fine di aprile, la data non ho il ritaglio in questo momento, ricevendo questi piloti ha confessato il suo stato d'animo nella visita in Messico e disse che questo accorrere sorprendente di folle attorno al vicario di Cristo, grosso modo la frase suona così, è un segno della ripresa del senso religioso nei popoli, che dopo anni di incertezza, di oscuramento, insomma, manifesta nuova vita. Ecco, questo mi sembra importante perché tra i suoi discorsi mi pare l'unica volta che lui abbia tentato di dare una spiegazione del successo di folla, insomma, che lo circonda, e lo interpretava chiaramente come una ripresa, un segno della ripresa del senso religioso. Mi scuso che non sono in grado di dire adesso la data di quando ha detto questa frase. Poi vorrei richiamare un'altra cosa, cerco di essere rapidissimo, per quanto riguarda questo fatto che è fondamentale del modello polacco di pastorale, di folla, di gesto, di linguaggio che lui proietta in tutta la sua azione. Ecco, a me sembra che noi dobbiamo tenere presente la interpretazione della Chiesa polacca che lui ha realizzato nella sua esperienza di Cracovia, e non semplicemente la Chiesa polacca, perché credo che sia una tangente, sia una pericolosa tangente. Cioè, io credo che il Collegio Cardinalizio, per quanto preoccupato della crisi generale della Chiesa, la ricerca di un uomo significativo, forte, un ancoraggio, eccetera, non avrebbe mai scelto un vescovo polacco se non aveva un vescovo polacco particolare, insomma, ecco, che si prestava. Questo mi pare che l'abbiamo visto soprattutto nel sinodo, nella chiusura del sinodo di Cracovia, e si può vedere meglio analizzando cosa è il sinodo di Cracovia. Ora, per quanto il mio riferimento è solo per quanto riguarda le folle, e il sinodo c'entra con le folle, cioè dinanzi al problema dell'applicazione del concilio a Cracovia, Wojtyła fa questo ragionamento: convochiamo un sinodo, quindi è la maniera forte di interpretare, diciamo, il compito conciliare per un vescovo, convochiamo un sinodo e facciamo una novena, facciamo una celebrazione di Santo Stanislao, abbiniamola alla celebrazione di Santo Stanislao, cioè cerchiamo nello stesso tempo di parlare alla grande massa dei fedeli con 9 anni di celebrazione di Santo Stanislao, e contemporaneamente facciamo un sinodo che costituisca la costruzione del manipolo, diciamo, della chiesa militante, non so come chiamarla, della partecipazione attiva alla pastorale secondo un modulo sconosciuto in Polonia. Ecco, questo mi sembra molto importante, vedere i due momenti. Lui reintroduce la festa del Corpus Domini a Roma, e questo mi sembra che lo faccia non per caso, ma che reintrodurrà molte cose. Penso che andrà a Loreto, penso si è messo a recitare il Rosario alla Radio Vaticana, cioè il recupero di forme tradizionali di pietà con cui pensa di parlare alla moltitudine, e nello stesso tempo forme avanzate di sperimentazione o di attuazione conciliare, come appunto è stato il Sinodo di Cracovia, per il quale permetto di ricordare che il primo articolo dello statuto di questo sinodo diceva: è membro del sinodo ogni fedele della diocesi di Cracovia che si impegna a partecipare in gruppi regolari costituiti alle attività del sinodo. Questo secondo me ci dice cosa ha in mente quando pensa alla Chiesa. Certo, una Chiesa gerarchica con una grande funzione dell'autorità, più certamente di come la pensava Paolo VI e anche Papa Luciani, a quanto intuisco io, cioè è la Chiesa polacca, insomma. Però all'interno della Chiesa polacca una ricerca di applicazione conseguenziale del concilio, su questo punto, diciamo, credo che si possa citare soltanto l'esperienza di Lercaro a Bologna. è membro del sinodo ogni fedele della diocesi, cioè ogni battezzato che si impegna a prendere parte al lavoro in maniera organica, è una cosa che in Italia, non per un sinodo, perché l'Ercaro non ha potuto convocare un sinodo, ma che in Italia è stata programmata e teorizzata solo a Bologna, solo dall'Ercaro, insomma. Ora quindi dovremmo stare un po' attenti quando proiettiamo, diciamo, una specie di certo preconciliarismo su tutta la Chiesa polacca, uniformando Cracovia a Varsavia, che non è certamente la stessa cosa. Wyszyński non avrebbe mai convocato un sinodo per applicare il concilio, né l'avrebbe convocato in questi termini. Questo come cose che pensavo possibile dire io. La parola a chi la chiede.
Intervento di Giancarlo Zizzola.
Io credo che l'esperienza polacca ci abbia rivelato alcuni punti notevoli dell'orientamento di questo pontificato. Il primo punto è una indicazione metodologica. Wojtyła in Polonia, molto più di quanto avesse fatto in Messico, ha dato un'idea del metodo che instaura. Io vorrei riprendere, collegarmi con quello che diceva Accattoli poco fa, cioè usa materiali che portano l'impronta, il marchio di un uso ideologico che potremmo schematizzare a destra, e li usa svuotandoli di questo marchio ideologico e impiegandoli in maniera diversa. Per esempio il culto mariano. Il culto mariano sappiamo quanto sia cruciale per l'ecumenismo in Occidente e quanto sia politicamente, reazionario. Si pensi all'uso anticomunista della Madonna pellegrina in Italia nel dopoguerra, alle lacrime politiche della Madonna di Siracusa, molto spesso politiche, a Fatima, eccetera. Papa Wojtyła va a Częstochowa, che è un santuario che il culto mariano non ha soltanto un valore unificante per la nazione polacca, ma contiene potenziali ideologici notevoli per quanto riguarda la tradizione polacca di conflitto con l'Est, con la Russia. Ebbene, Wojtyła scoraggia e depotenzia questa carica ideologica politica del culto mariano nella situazione data e usa il culto mariano, la devozione mariana, che gli assicura per un verso il legame con le folle che di fatto confluiscono a Częstochowa, lo usa in senso ecumenico per un grande appello ecumenico chiaramente destinato all'Oriente e in particolare al cristianesimo russo, e per un uso ecclesiale, cioè la Madonna intesa come via per approfondire i contenuti religiosi cristocentrici. Analogamente si può dire della dottrina sociale della Chiesa. Wojtyła sia in Messico sia in Polonia ha usato il riferimento ideologicamente ambiguo alla dottrina sociale della Chiesa, ma in Polonia ha aggiunto un'osservazione di notevole interesse dal punto di vista critico. La dottrina sociale della Chiesa non è identificabile con la dottrina sociale quale è stata generata nell'opposizione antimarxista alla fine dell'Ottocento. La dottrina sociale della Chiesa ha, nella versione wojtyłana, delle origini che sono le origini stesse della tradizione patristica, dei grandi prese di posizione alle origini del cristianesimo sulla questione sociale, sugli schiavi, sulla proprietà, sulla condivisione dei beni, eccetera. Lo stesso si può dire di altri dati che hanno sempre portato l'impronta, il marchio di una ideologia a destra. In breve, allora, molto schematicamente possiamo dire che il metodo di Wojtyła non è soltanto di prendere atto delle situazioni date, ma di usare non ideologicamente dei materiali che portano il marchio ideologico di destra, di usarli in maniera inventiva, in maniera da ricondurli. Popolari, con la maturazione, il pluralismo che è stato vissuto in questi anni all'interno del cristianesimo, in particolare all'interno della Chiesa Cattolica, noi non avremmo probabilmente il successo popolare di Wojtyła. Il successo popolare di Wojtyła, questo franco colloquio con le folle, deriva, io credo, dalla caratterizzazione.